Problemi di capelli?
Salve. Sì, sono Cesare, ragazzi. Come stanno i vostri capelli? Bene? No.
Telefonate allora.
Possiamo aiutarvi a rinforzare i vostri capelli o a mettervi in testa la mia...
Favolosa.
La mia meravigliosa idea, fatta di capelli veri, tanti, subito o nel tempo che vorrete.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più.
Quello di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda. Mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
Avevo un'amica che aveva un'amica che lavorava in laboratorio e mi disse: guarda che fanno delle cose incredibili. E io avevo questo vissuto, no, di Cesare Ragazzi, che chiamiamo tutti, di questo signore in piscina. E insomma, all'inizio non ero molto convinta.
L'uomo di cui parla Anna, che lei dice, senz'altro ricorderete tutti, è Cesare Ragazzi. Erano gli anni Ottanta, quando in TV passava lo spot pubblicitario dell'idea che questo imprenditore bolognese si era messo in testa. Fuori di metafora, perché nel video si vede proprio lui che esce dall'acqua con una bella testa di capelli neri.
Alla fine degli anni Sessanta, Cesare Ragazzi diventò calvo e studiò il modo di risolvere in primis la propria calvizie. Inventò il sistema TF, una protesi tricologica, un trapianto non invasivo che veniva applicato direttamente sul cuoio capelluto e che lui stesso definì un parrucchino di capelli naturali. Diventò presto anche un personaggio televisivo, molto amato dalle persone, anche dello spettacolo.
Non soffrite più per i capelli, avere bei capelli è un gioco.
Da ragazzi, telefonate subito, il check-up dei capelli è gratuito.
Salve.
Ciao.
Anna ha 43 anni quando inizia a perdere i capelli a ciocche. Nel giro di 2 anni cadono tutti, assieme a peli, ciglia e sopracciglia. Diagnosi: alopecia areata.
L'iter è stato quello che credo che facciano tutte le persone, cioè andare da tutti i dermatologi e gli stregoni presenti, perché c'era quello che ti diceva che si risolveva con le ciclosporine, che sono un farmaco antirigetto pesantissimo che ha delle conseguenze incredibili. Per dirti, erano cresciuti i peli sulle guance, sugli zigomi, mi sembrava una scimmia, oltre che dopo ho scoperto che era anche un farmaco molto pericoloso, però all'epoca era quello che andava di più, no? E poi la minoxidil, che era una soluzione che si dava in testa, e anche lì i soliti problemi, perché crescevano da una parte e poi non crescevano dall'altra. E poi dopo ho provato con l'omeopatia, perché se non vuoi mai non provare con l'omeopatia o con la fitoterapia. Ho provato anche a fare delle terapie alternative, tipo sai quelle terapie un po' ayurvediche, no? Per cui provano anche a lavorare sul tuo stato d'animo, su come ti senti, cercando di attribuire quella componente psicologica che sicuramente c'è, ma diciamo fatto 100, se arriva al 5% è molto. Però appunto lì trovi di tutto. Insomma, praticamente ho fatto tutte le cure possibili e immaginabili, sono andata dagli specialisti migliori, poi a un certo punto è subentrata la rassegnazione. È così, più di così non si può fare, e quindi vai di parrucca. Ho cominciato a comprare delle parrucche oppure in estate usare delle bandane o dei foulard.
La soluzione a cui arriverà Anna sarà il CR Lab. La C e la R sono sempre quelle di Cesare Ragazzi, anche se l'azienda non è più sua. Ci piacerebbe che adesso questo podcast fosse un video, perché il colpo d'occhio entrando nello stabilimento di produzione di Zola Predosa nel bolognese è forte.
Ci sono mazzi di capelli dappertutto, di tutti i colori, lunghezze e spessori. Nel magazzino, dentro grandi carrelli, sui tavoli dove vengono lavorati dal personale. e non c'è ufficio dell'amministrazione che non abbia almeno una testina con sopra una ciocca.
Noi abbiamo acquisito questa azienda nel 2011, 6% donna, 94 uomo, oggi siamo quasi al 50-50. Abbiamo iniziato l'internazionalizzazione dell'azienda e la nostra protesi rispetto ad altre soluzioni per il mondo femminile non ha trovato, ad esempio, negli Stati Uniti paragoni. E poi perché negli ultimi anni stanno crescendo tantissime le alopecie femminili. Non se ne vedono tante in giro, ma perché la donna prende, a differenza dell'uomo, immediatamente una soluzione.
Angelo D'Andrea, amministratore delegato CR Lab, ci accompagna a vedere tutte le fasi della produzione.
Noi riceviamo tramite un file, una scansione 3D che viene effettuata dentro i centri tricologici. Attraverso questo robot a 5 assi viene realizzata la testa del cliente.
Ma questo qua fa un rumoraccio, eh? Occhio che se no la spruzzo.
Buongiorno.
Buongiorno.
A questo punto, come dicevo, la testa diventa un pezzo di lavorazione perché su questa testa viene spalmata la resina. Perché questa è la seconda pelle, questa è quindi la membrana su cui verranno innestati i capelli.
Nello stabilimento c'è anche un laboratorio di studio e ricerca delle resine.
Cosa state facendo?
Praticamente lo stiamo fissando in modo che prenda sempre di più la forma della testa del cliente.
Quindi qui è come un panino tra due strati di resina?
È un sandwich. Tecnicamente si chiama sandwich.
Si dice impiantare uno.
Innestare.
Innestare uno. Mamma mia, ma
una alla volta.
Una vista pazzesca.
Sì.
Una pazienza infinita. Uno a uno.
Quanto ci vuole a finirne una?
Dipende dalle dimensioni e dalla lunghezza dei capelli. Perché vede che devo sfilare, quindi più è lungo il capello e più questa operazione poi mi prende tempo. E poi chiaramente dalla dimensione dell'impianto.
Una volta elaborata esattamente la testa del cliente, i capelli vengono innestati uno a uno. Il passo prima era stato miscelarli fino ad arrivare all'esatta tonalità richiesta.
Ove possibile, e quindi non nei casi di alopecia universale, chiediamo anche al cliente un campione del capello. Noi andiamo a miscelare, a ricercare delle ciocche per raggiungere esattamente la tonalità del cliente, in modo che quando poi la protesi viene applicata non ha teoricamente bisogno di essere colorata. Alla fine si fa un controllo tra la miscelazione e il campione capelli che ci è stato inviato e fino a quando non si raggiunge l'esatta tonalità vengono aggiunti i colori. È il motivo per cui riusciamo a realizzare anche degli impianti di color cenere, quindi vengono mescolati dei neri con dei castani, così come i brizzolati, riusciamo a raggiungere tutti i livelli di brizzolatura richiesti dal cliente.
Queste protesi si chiamano CNC. Capelli naturali a contatto. Sono impianti di capelli veri e vergini, che significa non tinti né permanentati, riconosciuti dal Ministero della Salute come dispositivi medici. Eugenia Scaramelli è la responsabile del centro CR Lab di Bologna.
Tutto quello che voi vedete nella protesi è personalizzabile, quindi abbiamo la lunghezza dei capelli, che si va da una lunghezza minima di 10 cm fino alla lunghezza massima di 55. L'ondulazione dal liscio orientale, tipo i miei, liscissimi, noi lo chiamiamo peris, fino al riccio afro. Il tipo di capello, quindi capello sottile, medio o grosso, e la foltezza, rado, medio e folto. Poi per chi vuole c'è il super folto. Ci sono delle donne che lo fanno unicamente per bellezza, soprattutto appunto inglesi e americane, e scelgono queste foltezze assurde.
In Nord Europa il 50% delle protesi che noi vendiamo, io quando sono andato sono rimasto sconvolto, sono per persone che hanno i capelli e lo mettono per avere dei capelli più belli e più folti.
Il CNC ha un costo importante che non tutti possono permettersi.
Poi ci sono delle persone che magari in passato erano portatori di queste protesi, che per una serie di motivi personali hanno avuto dei problemi economici, quindi non possono più permettersele, perché comunque essendo protesi fatte su misura hanno un prezzo abbastanza alto. Allora noi offriamo anche un secondo prodotto che si chiama Top Style, ma di base come prodotto numero uno noi offriamo principalmente il CNC.
Ci sono dei capelli più difficili di altri?
Da trovare?
Se arriva un cliente con i capelli rossi o che ha delle
richieste... Allora, il mercato dei capelli è fatto da privati che vendono i capelli per necessità, comprati da soggetti privati che li rivendono a catene di distribuzione. due fattori hanno negli ultimi, possiamo dire, 7-8 anni hanno cambiato il mercato dei capelli. Uno, il benessere economico ha portato, per il nostro mercato parlo, che compriamo capelli non trattati, alcune zone che prima erano povere e adesso pian pianino col benessere economico hanno incominciato ad avere, fortunatamente per loro, delle condizioni economiche migliori, hanno cominciato a tingere i capelli e quindi man mano l'offerta si è ridotta. Seconda tipologia che negli ultimi 3-4 anni ha delle grosse problematiche sono i capelli biondi. Est Europa, mercato principale Ucraina, non aggiungo altro, non si trovano più.
L'impianto è una cosa che all'inizio ti mette molto soggezione. Mi ricordo che le prime volte venivo, ero sempre qui, cioè praticamente vivevo qui, perché avevo paura a lavarmeli, chissà che non faccio dei danni, per cui ero sempre qui, finché a un certo punto mi hanno detto, piccola, cerca di renderti autonoma, e mi hanno detto, guarda, non succede niente, tu ti metti lì, ti lavi i capelli, te li asciughi, te li spazzoli, ma se si stacca non c'è un problema, vedi, questo è il suo nastro, è biologico, è stato fatto dall'Istituto di dermatologia dell'Università di Bologna, non c'è problema, ti arrangi da sola. Per cui mi ricordo che la prima volta che li ho lavati in casa ero tutto contenta perché non si era staccato assolutamente niente. La seconda volta invece era estate e mi sono trovata con la mano che andava dietro la protesi, no, qui non va bene, allora me la sono tolta con l'assistenza di tutta la famiglia, erano tutti lì, tutti, oddio, adesso chissà cosa succede. Poi l'abbiamo tutti insieme pulita, molto allegramente parlando, ah, sì, si pulisce anche lì, pulisce. Allora mettiamo qui, abbiamo rimesso tutto lo scotch, me lo sono messo in testa ed era perfetta. E in quel momento lì io ho superato la paura, però la protesi la prima volta metteva un senso di soggezione, perché era una cosa talmente, non era parrucca che te la mettevi, te la levavi, te la mettevi storta, ti levavi il maglione, mi ricordo sempre una volta in montagna mi sono levato il casco e è rimasta la parrucca sotto. A me venne anche da ridere, però ti dico, è stato veramente un imbarazzo incredibile. Quella sta sempre qui, fa parte di te, cioè io mi dimentico di averla perché adesso è veramente una parte di me. Quando la levo e la metto su una testina perché magari ho intenzione di lavarla, non mi fa pensare che sia una parrucca, mi fa semplicemente pensare che momentaneamente lì, ma dopo torna in testa a me. Tu per le persone non sei malata, tu hai un problema estetico, questo è questo che la gente non si rende conto. Ho sempre avuto una vita abbastanza pubblica più che privata, per cui avvertivo, soprattutto quando le cambiavo spesso, magari non erano tutte uguali le parrucche, avvertivo che la gente capiva, no? E poi inutile, una parrucca si capisce che è una parrucca. E per cui all'inizio mi sembrava quasi doveroso dare delle spiegazioni, non tanto per l'imbarazzo mio, ma per l'imbarazzo degli altri, cioè paradossalmente io ero a posto, gli altri non lo erano, per cui per l'imbarazzo la prima cosa che dicevo è non sono in chemio, ho una malattia che si chiama alopecia autoimmune, sono senza capelli, non mi cresceranno mai più, però sto bene. C'è stato un periodo appunto che io indossavo la parrucca e quando ero in casa d'estate era un gran caldo, io me la levavo. Mio figlio, che all'epoca aveva 10 anni, aveva sempre amici che andavano e venivano. Un pomeriggio un suo amico, non so perché, ha continuato ad andare e venire tipo 5-6 volte. Io tutte le volte, mamma, perché c'è Matteo? Mettiti la parrucca, levati la parrucca. Sembrava un po' Mr. Doopsfire, no? Quando la doppia scena. A un certo punto arriva Matteo, io vado ad aprire ed ero senza parrucca. Matteo mi ha guardato ed è andato via. Allora dopo ho chiamato mio figlio, gli ho fatto una gran sclerata e ho detto, scusa Federico, dico, però sai che c'è Matteo? Mamma, dici, mamma, ricordati di metterti la parrucca, io, Matteo. Lui mi ha guardato e mi ha detto, oh, ma guarda che è un problema tuo, eh? Cioè, è un problema che ti risolve a te. Sentire queste parole in bocca a un bambino di 10 anni ti fa pensare.
Tutti inizialmente hanno paura dell'impatto che può avere sugli altri, quello che gli altri possono pensare di loro e la differenza che ci può essere dal prima e dal dopo. Per me la cosa più importante è che un cliente esca, che si riconosca, che si veda il più naturale possibile. A volte alcuni clienti che hanno patologie vengono con la foto di come erano prima. E vedi che vanno via felici perché si riconoscono al 100%, è come se tornassero indietro.
e la prima volta che me l'hanno messa e mi sono guardata mi sono messa a piangere, perché erano stati talmente bravi nel ricostruire quella che era la mia capigliatura originale con una serie di ricerche, di domande, di analisi, quello che era stato il mio capello, il taglio, ma anche non so come, proprio il tipo di conformazione che la protesi dava al mio viso, che mi avevano praticamente ricostruito, è come se mi avessero completamente ricostruito. Per cui ero io, ero tornata io, erano anni che io non mi vedevo più in quel modo lì, finalmente ero tornata io.
Lo abbiamo sentito tante volte nel corso di questo podcast, da Claudia, Massimiliano, Giovanna, Lucia, Federica e adesso da Anna. Guardarsi con i capelli vuol dire tornare a ricordarsi e soprattutto farsi vedere dagli altri per come si è scelto di essere. Per capire l'importanza dei capelli nella nostra società, basta andare sul web e scrivere capelli. Escono centinaia e centinaia di voci correlate. Capelli come trasmettitori di energia, personalità, fascino, arma di seduzione, antenne di percezione, barometro di salute, eccetera, eccetera. Provate a immaginarvi senza un pezzo di voi così vistoso, all'improvviso. Difficile anche solo pensarlo. È proprio perché averli è scontato che non averli più è un problema, anche psicologico.
Racconto anche questa cosa per capire quanto psicologicamente sia difficile anche accettarsi. Lavoravo in questa azienda da 4-5 anni. Giugno vado al mare, una domenica mattina alle 8, ombrellone con un mio amico, mi arriva una telefonata di un chirurgo che faceva trapianti. Metto lì a parlare, come va, come non va, finiamo di fare i nostri discorsi. Metto giù e questo mio amico mi fa: è il professor Angelo? E dico sì. Ha iniziato, lui ha perso i capelli che aveva 23-24 anni. Quando ha iniziato questo discorso, forse erano passati 20 anni, ne aveva 43-44, ha iniziato un monologo di un'ora sul suo problema, sul fatto che se avesse saputo che c'era una soluzione come questa, sarebbe venuto un monologo sulla sua sofferenza. Non mi aveva mai parlato, e siamo amici, mai parlato dei suoi problemi, mai di quanto aveva sofferto, un'ora di monologo, io non riuscivo a inserirmi. E quindi insomma c'è una sofferenza abbastanza ampia, le persone poi la tengono per sé.
Ma io ho un sacco di storie, per esempio ci sono alcuni clienti che la famiglia non sa niente, né moglie né figli sanno che loro hanno la protesi, ci sono clienti che addirittura non vogliono essere contattati neanche tramite, perché noi normalmente mandiamo o un messaggio o facciamo la chiamata per la conferma dell'appuntamento, questi clienti non vogliono assolutamente essere contattati, chiamano loro, ci cercano loro, abbiamo un sacco di personaggi famosi che vogliono rimanere nell'anonimato, cioè di tutto, e persone che senza protesi non si guardano, si riescono ancora a guardare allo specchio nonostante la portino da 30 anni ormai.
Anna, li tieni sempre addosso?
Io la tengo sempre anche perché a me non dà nessun fastidio, giorno, notte, è bellissimo andare a letto con i capelli, alzarsi con i capelli, è brutto al mattino alzarsi senza capelli, a parte un freddo bestia che becchi di notte, è proprio brutto. È una parte di me, insomma, non faccio fatica, ecco.
Sono i capelli che ci rendono più donne?
Sì, secondo me sì.
Una delle prime cose che si fa quando arriva la diagnosi di alopecia è guardare nella propria famiglia, anche tornando indietro, per cercare quel filo che i medici chiamano familiarità con le malattie autoimmuni. Ma se hai figli, la prima domanda è un'altra. Gliela avrò trasmessa? È di questo che parleremo nella prossima puntata. Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.